Radio Immagina.
Buon pomeriggio e bentornata negli studi di Radio Immagina l'onorevole Chiara Braga, bentrovata, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Che da ieri pomeriggio è la nuova capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati. Allora, intanto complimenti, un grande in bocca al lupo. Come è andata, insomma, come ha vissuto questa giornata?
Grazie a voi, sono molto contenta di essere appunto qui a Radio Immagina. È una giornata molto bella, di grandi emozioni, diciamo sicuramente un grande onore e anche una grande responsabilità guidare il gruppo dei deputati e delle deputate del Partito Democratico in questa fase così importante di rilancio dell'attività del nostro partito. Insomma, è una gioia ma anche una grande responsabilità che sento tutta.
E immagino, senta, non sono mancate anche alcune critiche, quest'oggi alcuni quotidiani riportano, penso per esempio a quello che ha detto il suo collega Lorenzo Guerini, il presidente del COPASIR, ha detto: la complessità richiede condivisione se si vuole andare a una prospettiva unitaria e quindi, formulando un mio giudizio di verità per non essere omissivo nel dibattito, ritengo che questo passaggio abbia avuto elementi di forzatura politica. Come risponde a tutto questo, onorevole Braga?
Ma io non credo che sia così, penso che la segretaria abbia fatto una proposta ai gruppi, rispettandone ovviamente l'autonomia e la discussione che c'è stata, ha consentito poi di fatto un'elezione largamente condivisa, insomma, per acclamazione sia mia che del capogruppo al Senato Francesco Boccia. Naturalmente questo richiamo allo spirito di condivisione per me è fondamentale, sarà davvero l'impronta del mio lavoro già da oggi nel riconoscere e valorizzare le tante qualità e competenze che ci sono nel gruppo delle deputate e dei deputati democratici.
Allora, intanto ricordo il numero per le domande all'onorevole Braga, 342 14 26 902. Intanto le giro subito il messaggio di un giovanissimo iscritto del Partito Democratico che è un ascoltatore di Radio Immagina, Matteo da Cuneo. Buongiorno, un saluto e congratulazioni per il suo nuovo incarico a Chiara Braga, grazie e buon lavoro. Sono arrivati molti messaggi di in bocca al lupo per lei. Ha raccontato che con la segretaria Anne Schlein vi siete incontrate nel corso di questi anni sui temi ambientali. Mi può raccontare meglio?
Ma sì, diciamo, io e la segretaria abbiamo seguito questi temi anche da ruoli istituzionali diversi, lei al Parlamento europeo e poi in regione, io in Parlamento, quindi è capitato ovviamente negli anni passati di condividere delle battaglie, delle posizioni, di lavorare dentro le istituzioni e anche nel Partito Democratico, insomma, nella fase appunto in cui c'era la responsabilità del governo della regione Emilia-Romagna su battaglie fondamentali che guardano alla lotta per il clima, alla transizione ecologica, e quello è stato il primo momento di confronto. Poi ovviamente durante il congresso c'è stato modo di conoscersi meglio e anche di costruire un percorso insieme che ci ha portato qui.
Lei ha concluso ieri, diciamo, e ha compiuto questa sua poi elezione ricordando addirittura Matteotti. Mi spiega meglio questa scelta?
Sì, in realtà, come ho detto ieri ai colleghi e alle colleghe, mi è capitato di pensare a quanto è importante il nostro lavoro anche nei momenti più complessi, quelli magari più faticosi, e ci ho pensato ricordando quanto è avvenuto qualche settimana fa, no? Un manager di un'azienda pubblica nominato dal governo Meloni che ha cercato di sporcare inutilmente la memoria di Giacomo Matteotti. Io ho voluto proprio ricordare come la sua testimonianza, il suo impegno e anche la qualità e la forza del suo lavoro parlamentare nel contrastare la violenza del regime fascista, penso che ci debba sempre ricordare quanto è importante il nostro lavoro.
Allora, onorevole Braga, io approfitto della sua presenza quest'oggi qui in studio a Radio Immagina per insomma affrontare alcune delicate questioni che riguardano il futuro del nostro paese. Penso per esempio al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso PNRR. Oggi alcuni quotidiani dedicano l'apertura proprio a questo. La Repubblica, PNRR, la resa del governo, speso soltanto il 6% dei 191 miliardi di euro. Repubblica riporta anche quelle che sono state ieri le parole del ministro Fitto: alcuni interventi sono irrealizzabili, è matematico. La Stampa: l'Unione Europea, riscrivete il PNRR entro un mese Bruxelles che pressa Roma per cambiare il piano di ripresa e resilienza. Come mai questo ritardo? Qualcuno all'interno della maggioranza di governo ha detto che è un ritardo che hanno ereditato dal governo Draghi. L'impressione che non sia così, insomma, che ci sia stato proprio un qualcosa che non ha funzionato in questi mesi.
Ma quello che sta facendo il governo sul PNRR per noi è inaccettabile. Intanto perché sono state fatte delle scelte da questo governo che hanno rimesso in discussione la governance legittimamente, ma questo ha avuto un effetto, noi crediamo, sulla gestione di questo importantissimo dossier, soprattutto perché sui ritardi e sulle eventuali modifiche il ministro Fitto non può pensare che sia un affare da gestire nelle segrete stanze o dentro la maggioranza. Questa è una questione che riguarda il Paese, che noi chiediamo che venga discussa e portata nella sede dovuta, che è quella parlamentare. Lo faremo anche oggi e chiediamo che il governo non si nasconda dietro queste rappresentazioni che non hanno nulla di infondato, ma ovviamente sono di grande allarme per quella che è la nostra grande sfida, usare bene il PNRR per accompagnare la ripresa e la trasformazione del nostro Paese.
A tutto questo, Braga, aggiungo un altro elemento. Ieri la Corte dei Conti, nella relazione proprio sullo stato di avanzamento del PNRR, ha scritto nero su bianco che quest'anno rimarremo indietro di 15 miliardi per mancanza di personale e criticità nella governance.
Quello che dicevo prima, ci sono stati dei cambiamenti voluti da questo governo, il tentativo paradossale di ribaltarlo sui governi precedenti non ha nessun fondamento, e il tema del rafforzamento delle strutture amministrative, che noi avevamo individuato come una delle questioni centrali, mi pare che questo governo l'abbia completamente archiviato e dimenticato. Di questo chiederemo conto al ministro Fitto.
Allora, salve, sono Rosario Lombardi, ho 26 anni, siamo ai messaggi degli ascoltatori di Radio Immagina, da poco iscritto al PD. Prima di tutti i miei complimenti a Chiara Braga per essere stata eletta capogruppo. Rispetto al codice degli appalti e ai ritardi del PNRR, due elementi sicuramente interconnessi tra loro da molti punti di vista, vorrei sapere se il PD ha un'idea su come rivoluzionare l'amministrazione pubblica, sia dal punto di vista del personale che burocratico, a dispetto dell'impopolarità che ovviamente questo comporterebbe. Grazie mille e buon lavoro. Braga, che cosa risponde a Rosario?
Guardi, rispondo che anche su questo tema il governo sta facendo delle scelte che vanno assolutamente nella direzione opposta. Il nuovo codice degli appalti, che è stato portato ieri in Consiglio dei Ministri, riduce l'attenzione a un tema fondamentale, cioè qualificare le stazioni appaltanti. Hanno fatto retromarcia rispetto alle indicazioni della legge delega, c'è una totale riduzione degli spazi di concorrenza, si dice appunto, anche raccogliendo l'allarme oggi del presidente dell'ANAC Busia, che il rischio di affidamenti diretti altissimo, aprendo spazi a situazioni problematiche e addirittura anche al rischio di infiltrazioni, così come sulla liberalizzazione totale del subappalto a cascata, che avrà un effetto negativo sulla qualità del lavoro. Sul tema degli appalti, che sono così importanti per i lavori e i servizi del nostro Paese, questo governo ci sta riportando alla stagione che avremmo tutti voluto archiviare, della legge obiettivo e dei governi di centrodestra, che hanno creato tutta una serie di problemi. Noi pensiamo che invece si debba fare una battaglia, saremo al fianco delle forze sociali che chiedono proprio su questo tema, ad esempio i sindacati, regole diverse che garantiscano la qualità del lavoro, la concorrenza e il rispetto della normativa.
Senta, perché allora il ministro Salvini parla di una norma che snellisce, che accelera, che semplifica il processo?
Perché Salvini probabilmente non conosce come funzionano gli appalti pubblici nel nostro Paese. Qui stiamo parlando di opere per cui certamente la variabile tempo è fondamentale, ma ancora di più, lasciatemelo dire, quello della qualità e della necessità di utilizzare nella legalità le risorse pubbliche. Ridurre gli spazi di controllo, l'operatività di ANAC, ma anche ridurre le gare e la concorrenza, oltre che la trasparenza, è un elemento che ci preoccupa molto in relazione al PNRR, ma più in generale al funzionamento degli appalti pubblici.
Ecco, Braga, lei in parte ne parlava, c'è poi il tema che riguarda la sicurezza nei cantieri, no? Oggi ne parla in un'intervista alla Repubblica il segretario della filiera CGIL Genovesi, che spiega: vorrei capire come sarà possibile far rispettare il piano sicurezza in un cantiere con 7 capi cantieri diversi e lavoratori che neanche si conoscono. Sarà questo uno dei problemi di questa scelta?
Una delle scelte più gravi di questo codice appalti è il subappalto a cascata, cioè consentire che un'opera possa essere subappaltata all'infinito, perdendo ogni controllo sulla qualità, e anche il rischio è sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro. Per questo noi abbiamo combattuto anche nelle scorse settimane in Parlamento perché non si arrivasse a questa soluzione, che è gravissima, e saremo al fianco delle parti sociali, dei sindacati, sabato in questa manifestazione nelle piazze per chiedere che su questo tema e sul super bonus il governo risolva i problemi che ha creato.
Va bene, allora onorevole Braga, a proposito di super bonus, insomma altro tema di cui lei si occupa da diverso tempo, allora sono arrivate queste modifiche che sono state approvate lunedì in commissione finanze alla Camera, confermata questa proroga al 30 settembre, leggo, per possibilità di portare in detrazione al 110% le spese su villette e abitazioni unifamiliari che al 30 settembre del 2022 avessero già raggiunto il 30% di avanzamento dei lavori. È soddisfatta di questo risultato raggiunto oppure no? Perché questo è un tema che ha unito anche il lavoro di maggioranza e opposizione in Parlamento.
Noi non siamo assolutamente soddisfatti per il punto di caduta, diciamo, della discussione di questo provvedimento, perché non si è risolto il vero grande tema, che è quello dei crediti bloccati, della impossibilità di utilizzare e rendere operativa la cessione dei crediti, e della situazione che sta mettendo in difficoltà, in allarme, migliaia di famiglie e di imprese. Su questo il governo non ha proposto ancora nessuna soluzione concreta, perché non c'è nessuna risposta al grande tema di garantire che a questa misura possano accedere le fasce sociali più fragili dal punto di vista economico, quelle che hanno meno capacità fiscale. Il super bonus, nella visione del governo di destra, ritorna ad essere uno strumento che potranno utilizzare solo le persone che hanno disponibilità economiche, e non quelle fasce sociali che invece di più hanno bisogno di strumenti, di leve pubbliche per riqualificare le loro case. E poi perché si rimuove completamente il tema di come accompagnare la trasformazione in chiave più sostenibile dell'edilizia residenziale pubblica, delle case popolari. Noi avevamo chiesto che ci fosse una proroga per questo settore, c'è stata una totale chiusura da parte del governo, a dimostrazione che dei problemi della casa e del disagio sociale, delle fasce sociali più fragili, a questo governo non interessa nulla.
Allora, messaggio, questa volta di Nunzio: volevo chiedere a Braga se non basta con le porcherie che sta facendo questo governo in tutti i campi, e dato che la protesta solo in Parlamento non basta, cosa pensano di fare per contrastare questo problema? Cosa pensate di fare adesso, al di là della manifestazione alla quale parteciperete sabato prossimo?
Ma intanto di continuare a fare sentire la nostra voce, utilizzare tutti gli strumenti per una opposizione combattiva in Parlamento, nel cambiare, nel contrastare queste misure, avanzando delle proposte alternative, così come abbiamo fatto su questo tema dei super bonus, ma su tutti i provvedimenti che ci sono. E poi proseguire nella spinta, io credo, decisiva, che anche la nostra segretaria ha dato: tenere insieme le battaglie che facciamo nei palazzi istituzionali e quelle che facciamo nel paese, nelle piazze, raccogliendo quella grande mobilitazione che su tanti temi, penso al tema della scuola pubblica, penso alla questione dei diritti dei bambini e delle bambine, penso ai temi appunto economici, sociali, come quelli che sono all'attenzione delle forze sociali e del sindacato, ci sia il Partito Democratico, perché il Partito Democratico deve essere lì e deve costruire queste battaglie insieme alle forze economiche e sociali e alle persone nel paese.
Qualche giorno fa abbiamo ricordato di quella manifestazione, quel sit-in davanti alla prefettura di Milano, stiamo parlando delle famiglie arcobaleno. Ieri i sindaci di alcune grandi città si sono sentiti, si sono incontrati, si sono parlati, si sono dati appuntamento il prossimo 12 maggio a Torino per questa offensiva arcobaleno. Questo è il titolo oggi, per esempio, di uno dei tanti quotidiani in edicola, La Stampa in particolare. Ci sarà naturalmente il Partito Democratico, immagino ci sarà anche lei come capogruppo del Partito Democratico. Siete pronti su questo ad andare fino in fondo?
Assolutamente sì, perché è una questione di civiltà, io credo, di questo paese. Quello che sta facendo questo governo è accanirsi in maniera incomprensibile proprio sui bambini e le bambine, sul loro diritto ad essere riconosciuti come figli nel caso delle famiglie arcobaleno, ma pensiamo anche alla scelta incredibile che è stata fatta sulle detenute madri la scorsa settimana. Noi saremo al fianco anche degli amministratori che più di tutti si misurano quotidianamente con le difficoltà e le frustrazioni che vivono le persone per queste scelte così sbagliate. Ci saremo e uniremo anche in questo caso la battaglia che stanno facendo gli amministratori, le famiglie arcobaleno, le persone, le tantissime persone che erano in piazza a Milano con le nostre iniziative in Parlamento.
Allora Braga, senta, intanto prima di chiudere, visto che abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, il messaggio di Edoardo è: mi auguro che il PD sia fermo sul non diritto all'affitto dell'utero, una nuova schiavitù. Questo forse, non so, si riferisce alla partita sulla maternità surrogata. Non so se su questo voglia aggiungere qualcosa prima di tornare a parlare del Partito Democratico.
Ma il tema della maternità surrogata non è all'ordine del giorno, non c'è nella nostra proposta di legge. Il governo e la destra cerca di spingersi sulla discussione su quel fronte. Noi invece siamo concentrati per tutelare, come ho detto prima, i diritti dei bambini e delle bambine e delle famiglie arcobaleno.
Allora, abbiamo detto che ieri appunto si è chiusa la partita per quanto riguarda il capogruppo a Palazzo Madama, il senatore Francesco Boccia alla Camera dei Deputati con la sua elezione. Si parla addirittura di un braccio di ferro che si starebbe spostando sulla composizione della segreteria. È così? Che cosa ci può dire oggi?
No, io credo che in questi giorni proseguirà ovviamente il lavoro che sta in capo principalmente alla nostra segretaria nel definire gli assetti complessivi della segreteria e degli uffici di presidenza, e ci sarà da qui a qualche giorno, credo, una squadra, sono sicura, coesa, unita, pienamente operativa, in grado di fare l'opposizione e di lavorare per costruire l'alternativa a questa destra. Questo è il nostro obiettivo fondamentale. Naturalmente, diciamo, abbiamo gli occhi puntati addosso, e questo credo che sia anche un dato positivo, ma penso che dobbiamo rimanere concentrati sul nostro obiettivo, che è quello che insomma ci hanno consegnato anche tanti elettori delle primarie poco più di un mese fa.
Allora, intanto i numeri del tesseramento sono, insomma, colpiscono, no? Perché ci sono stati oltre 16.000 iscrizioni nel giro di 12 giorni o poco più. È sorpresa di tutto questo, Braga?
Sono sorpresa positivamente, anche se ovviamente registro che questa fiducia che è venuta dall'elezione di Elly Schlein e da questa nuova fase del Partito Democratico ha rianimato il nostro partito anche sui territori. Penso che sia un segnale molto bello, molto positivo, e dobbiamo essere capaci tutti, noi che abbiamo ruoli istituzionali, politici, insomma, di corrispondere a questa grande iniezione di fiducia che ci viene dal nostro popolo.
Allora, Braga, per chiudere, lei è molto giovane, è alla quarta legislatura, giusto?
Sì.
Ha iniziato da giovanissima a fare politica, ha lavorato già con tre segretari, come oggi ricordano i giornali, Renzi, Martina, Zingaretta e Letta, sono quattro, e Letta. Cosa le ha insegnato tutto questo e che cosa porterà nella sua nuova esperienza da capogruppo alla Camera dei Deputati?
Come ho detto ieri anche alle colleghe e colleghi, penso che la mia esperienza, che poi è quella che molti altri colleghi hanno condiviso, non sia un limite, un difetto. Penso che sia un valore sul quale investire, e naturalmente in questa esperienza, anche nelle segreterie in cui mi sono dedicata alla mia grande passione, che è il tema ambientale, della transizione ecologica, il mio sforzo sarà anche quello di riuscire a far diventare questo un tema ancora più riconoscibile della nostra iniziativa politica anche in Parlamento, e naturalmente tenerlo unito alle altre grandi questioni, quello di un nuovo sviluppo industriale sostenibile, del governo, delle ricadute sociali di questa transizione, e di farlo naturalmente valorizzando le tantissime qualità e competenze che ci sono nel nostro gruppo parlamentare.
Senta Braga, prima di lasciarla andare, prima di lasciarla alla sua giornata, ne avevamo parlato qualche mese fa, un tema che torna spesso a Radio Immagine è quello della siccità. quest'anno, visto che ci avviamo verso la stagione estiva, ci sono obiettivamente alcune zone italiane che già, come dire, lanciano i primi allarmi. Anche su questo fronte mi sembra che il governo stia facendo molto poco. Lei che impressione ha?
Sì, noi abbiamo preparato una mozione che sarà in discussione nelle prossime settimane proprio alla Camera per chiedere al governo di agire, perché c'è un allarme che non nasce oggi. Avremmo voluto che in questi mesi il governo lavorasse più seriamente con le autorità di distretto, con le regioni, con il mondo anche economico, per costruire delle risposte strutturali e per utilizzare bene le risorse che ci sono, anche per metterci in sicurezza dal rischio di una siccità. Ne discuteremo nei prossimi giorni. Voglio ricordare che questo non è solo un grande tema ambientale, ma è anche un tema che ha a che fare con la nostra economia, con la possibilità di sostenere l'agricoltura, non metterla in difficoltà, e con il rischio che a essere penalizzati da situazioni di grave siccità e carenza di acqua siano proprio le persone più fragili, quelle che hanno meno possibilità.
Lo ricordo, era la neo capogruppo del Partito Democratico alla Camera, l'onorevole Chiara Braga. Grazie per essere stata con
noi,
buon lavoro, in bocca al lupo e a presto.
Grazie, a presto.